Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto sabato 17 febbraio 2024, promosso dal Servizio per la Cultura della Diocesi di Trieste, in collaborazione con il Movimento dei Focolari e Città Nuova, presso la Sala Auditorium Don Francesco Bonifacio del Seminario Vescovile di Via Besenghi 16 a Trieste, in occasione della presentazione del volume sul tema Fedeltà dinamica, la crisi come opportunità, edizioni Città Nuova 2023, presentato da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, moderato da Don Sergio Frausin, Delegato Episcopale per la Cultura e la Pastorale Universitaria, ospite Sacerdote Jesus Moran, autore del volume, copresidente del Movimento dei Focolari, laureato in filosofia, teologia e dogmatica, già delegato dei Focolari per il Cile e la Bolivia.
Buonasera, benvenute e benvenuti a tutte e a tutti a questo incontro, ed è una gioia e un onore per la nostra diocesi, per la nostra città, oggi accogliere Jesus Moran. Perciò lascio la parola al Vescovo Enrico, che fa gli onori di casa.
Grazie, grazie dell'invito, grazie di questa occasione, grazie a Jesus Moran di essere qua con noi. Certamente è una sfida grande quella della fedeltà dinamica, che vuol dire che c'è un carisma che non è da custodire in un museo, ma che è qualcosa di vivo, di vitale, che è fecondo ancora e non è soltanto invece da custodire come un reperto bello del passato che fa parte di una storia. Però poi dopo, sì, finita la visita al museo, ritorniamo alla nostra vita. Ecco, quella è stata una parentesi. Invece no, fedeltà dinamica, anzi con il coraggio di cogliere la crisi e di cogliere che c'è un continuo ripensarci, ricollocarci, non sempre da capo, ma in quella fedeltà, con quella forza, dynamis, che viene da quello che si è incontrato nella vita, il carisma. Sono tante le sfaccettature, per cui le ascolteremo adesso con piacere, però questo Gesù in mezzo, ho scorto qualcosa, e poi già conosco evidentemente, anche cogliere che c'è una teologia dell'unità, dell'ideale dell'unità che va custodito. Ma so che qui c'è anche in mezzo qualche insegnante di Loppiano e così via, ho appena conosciuto, per cui è evidente che c'è qualche cosa di vitale per la Chiesa e per il mondo di oggi. Carisma è qualche cosa che non è un bene individualistico che appartiene a quella persona o a quel gruppo, ma invece è per la vita della Chiesa e del mondo. E allora l'augurio che, certo, anche dentro le fatiche di questo cammino, che comporta continuamente anche una attualizzazione, che comporta una conversione, che comporta un rimetterci in gioco, perché non possiamo semplicemente ripetere. Siamo invece chiamati a vivere l'originalità di un carisma vivo che chiede a ciascuno di rimettersi continuamente con questo Gesù in mezzo in discussione, e anche con coraggio, perché questo mondo ha bisogno anche di un po' di coraggio dei cristiani.
Grazie.
Grazie eccellenza, anche se so che non gli piace che li chiamino eccellenza, ma almeno io per rispetto, per la prima volta, insomma. Grazie. E, ecco, io mi hanno chiesto che prima faccia una presentazione generale, tenendo conto di alcune delle vostre inquietudini principali, di quello che ho scritto in questo libro, e dopo facciamo un dialogo, vediamo come va, no? Vi dico la genesi di questo libro, perché per me è stato più che scrivere un libro, è stata un'esperienza. Possiamo dire che io ho cercato di plasmare in questo testo quello che io ho vissuto da quando Chiara Lubich è partita per il cielo. Perché, come si diceva, io ho conosciuto il movimento quando avevo 16 anni, e quindi 27 anni in America Latina, scoprire la mia vocazione come focolarino, poi come focolarino sacerdote, e essere stato nominato da Chiara Lubich responsabile del movimento, delegato del movimento, prima in Cile, Bolivia, e poi in Messico, Cuba. Quindi averla conosciuto, aver parlato con lei, anche del mio sacerdozio, insomma tante cose. E dopo, appunto, assumere che non c'era più tra di noi, no? E poi non solo, ma vedere partire per il paradiso a tutti i primi compagni di Chiara, i primi e le prime, con i quali dal 2008, quando sono arrivato a Roma, perché sono stato eletto consigliere del primo mandato di Emmaus, di Maria Voce, come presidente, ecco, avevo un rapporto molto stretto, soprattutto quando sono stato eletto copresidente, perché tra di loro ancora vivi c'era Don Foresi, che è stato il primo copresidente, poi c'era Oreste Basso, poi c'era Fede Marchetti, quindi quelli dei primi. Io andavo da loro cercando di capire come dovevo muovermi, senza dubbio che lo scoprivo nel rapporto di unità con la presidente, però dovevo anche capire come muovermi, che cosa Dio chiedeva a me, no? Allora, anche se qui ci sono tante idee, in realtà c'è la mia vita, soprattutto dal 2014 fino ad oggi. Siccome sono un filosofo, racconto la mia vita attraverso le idee, però vi assicuro che dietro ogni riga c'è un'esperienza. Un'esperienza, poche certezze, tanti dubbi, appunto, sì, tante riflessioni che io ho offerto prima di tutto ai membri del movimento. Ma ho sempre pensato anche alla Chiesa, perché sapevo che altri movimenti, altre istituzioni nella Chiesa vivevano un periodo simile. Pensiamo a Comunione e Liberazione, non è da tanto che è partito per il cielo Don Giussani, e altre istituzioni, no? Anche istituzioni civili che passavano per un momento così, poi la Chiesa stessa, con i cambiamenti profondi, con questa riforma che Papa Francesco sta innescando da tempo, no? È spinto dallo Spirito, no? Allora ho sempre tenuto presente, appunto, non solo il movimento dei focolari, anche se sì, specificamente i membri del movimento dei focolari, ma anche altre associazioni. Anche perché ho parlato molto con religiosi, con esperti nella storia della spiritualità, che mi hanno aiutato a capire cosa stavamo vivendo noi, no? Allora, ecco, è così che è nato questo libro. Io mi ricordo che nel 2014, quando sono stato eletto, il giorno dopo dovevo fare un discorso, il primo discorso del nuovo copresidente, insieme alla presidente, un discorso breve. E la sera prima ricevo un'email di un focolarino col quale avevo vissuto fianco a fianco i 6 anni prima. e in quell'email c'era questo concetto, fedeltà creativa. Quando io ho letto questo, fedeltà creativa, che non sapevo da dove veniva, dopo ho capito che era un concetto coniato da Papa Giovanni Paolo II in una esortazione apostolica ai religiosi. L'ho capito dopo. Allora ho detto, fedeltà creativa, ma non sarà questa la linea guida per il periodo che cominciamo? Perché siamo 6 anni dopo la partenza di Chiara. I primi 6 anni sono stati di assestamento, come quando dopo un terremoto, qui avete vissuto dei terremoti, dopo un terremoto c'è una, vengono delle scosse di assestamento. I primi 6 anni sono stati così. Dico, adesso comincia veramente un'altra fase. E allora è lì che io ho detto, forse questo concetto della fedeltà creativa è il concetto chiave per fare un'ermeneutica, un'interpretazione di quello che stiamo vivendo. Allora da quel momento io ho cominciato a studiare il concetto di fedeltà creativa, a leggere, mi ha aiutato un po' la filosofia che avevo studiato, ma anche le tante conversazioni con tante persone, no? E mi rendevo conto che era un momento chiave. Non si può nascondere che eravamo un po' smarriti, perché, come ho detto, non c'era più il punto di riferimento essenziale, la fondatrice, niente meno che la fondatrice, e non c'erano neanche quegli altri referenti che avevamo conosciuto. Io in Sud America ho convissuto con 2 dei primi focolarini tutta la vita, no? Tutti 27 anni. E quindi c'era sempre una guida e loro non c'erano più. Allora ho detto, che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Come andare avanti? C'erano già dei segni, alcuni segni di debolezza. Si cominciavano a annunciare, per esempio, non avevamo le vocazioni di una volta, anno dopo anno calavano le vocazioni. Poi vedevamo le nostre opere, quelle che Chiara aveva fondato, e si sentivano problemi di sostenibilità economica, relazionale. Prima, se c'erano conflitti tra di noi, li risolvevamo velocemente. Adesso alcune difficoltà nelle relazioni tra di noi si consolidavano, cioè il conflitto non si risolveva con quella velocità di una volta, per cui alcune comunità si dividevano. Allora questo c'erano queste avvisaglie, c'erano queste situazioni. Allora che cosa dovevamo fare? Dovevamo attingere al patrimonio che Chiara ci aveva lasciato? Certamente, dovevamo attingere a quel patrimonio. Ma bastava ripetere Chiara? Bastava prendere i discorsi di Chiara e ripeterli? Quei discorsi che avevano risolto tutti i nostri problemi? Era sufficiente? Ma il mondo cambiava velocemente. È incredibile, perché il mondo sempre cambia, però adesso il punto di accelerazione è vertiginoso, cioè le cose cambiano a una velocità che tu non hai tempo nemmeno di assumere. È come salire su un treno a 400 km all'ora, come una volta in Cina. Io ho preso un treno a 460 km all'ora e ho fatto il tragitto tra l'aeroporto di Shanghai e il centro della città in 7 minuti. Dico, è così il mondo, ma allora, quindi non sono i tempi di Chiara. Le risposte non possiamo prenderle così come Chiaracelli ha dato. Ha detto molto bene il vescovo Monsignor Enrico. Cioè, non, il carisma non è una cosa, un pezzo di museo. Il Papa dice anche non è una bottiglia d'acqua distillata. Allora è lì che io tornavo su questo concetto, fedeltà creativa, fedeltà creativa. Bisogna essere fedeli a Chiara per non perdere il norte, ma creativamente, perché i tempi sono cambiati. Ma come non perdere l'equilibrio? Basta qualsiasi innovazione? Chiaro che non possiamo ripetere pedestremente, ma qualsiasi innovazione va bene? Sarà quella innovazione fedele a quello che è stato il carisma? Mi capite che questo vale per tutte le istituzioni, vale per la Chiesa stessa, no? Allora lì è venuto in aiuto questo concetto, che è un concetto che hanno sviluppato alcuni filosofi, il concetto di attualizzazione, cioè io ho capito questo, come si attualizza? Cosa vuol dire attualizzare? Attualizzare non vuol dire far che una cosa sia di moda, questo non è attualizzazione, questo è attualità. Per attualizzazione è una cosa molto più profonda. Per attualizzare, per esempio, per attualizzare un carisma, per fare per esempio quello che Papa Francesco sta facendo oggi nella Chiesa, che è un'attualizzazione del Vangelo, bisogna avere un orecchio nel tempo, nella storia, cioè tastare il polso del tempo, è il primo capitolo del libro. Bisogna tastare con un orecchio il polso del tempo, e d'altra parte l'altro orecchio deve essere nel centro del carisma, solo così si attualizza. Se manca una delle due cose non c'è attualizzazione, ci sarà un'altra cosa ma non attualizzazione. E mi è venuto in aiuto un concetto, cioè una frase del Vangelo, quando Gesù dice io vi manderò un paraclito che prenderà da me e ve lo ripeterà, ve lo annuncerà, dice. Cioè lì ho capito che lì c'era proprio un concentrato di quello che volevo io capire con l'attualizzazione. Cioè lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, prende da Gesù e fa un nuovo annuncio. Quel nuovo annuncio da dove proviene? Da Gesù, però è un nuovo annuncio. Quindi che cosa sta succedendo? Si sta attualizzando quello che Gesù ha detto. Per esempio, i primi quattro Vangeli, cioè i Vangeli che abbiamo, e anche le lettere di San Paolo, sono attualizzazioni del pensiero di Gesù, della vita di Gesù, dei suoi gesti. Tante delle cose che sono scritte nei Vangeli, Gesù non le ha dette, però lo Spirito Santo le ha suggerite agli Apostoli. Lo Spirito Santo, vengono da Gesù anche se Gesù non li ha dette. Allora ho cominciato a capire, ecco, è questo che dobbiamo fare, è questo, prendere dal carisma di Chiara, ascoltando con l'orecchio nel polso del tempo, e donare cose nuove che hanno lo stesso timbro, lo stesso marchio, ma che forse Chiara non ha mai detto. Un concetto che ho trovato molto bello è esprimere l'inespresso. Esprimere l'inespresso di chi? Lo Spirito Santo durante tutta la storia della Chiesa aiuta al Magistero, ma anche a ogni cristiano, a ogni battizzato, ai profeti, ai carismatici, a esprimere l'inespresso di Gesù. Non di qualcun altro, di Gesù. Però Allora noi dovevamo fare la stessa cosa, attualizzare il carisma di Chiara fino al punto di arrivare a esprimere quello che Chiara non ha espresso, quello che in Chiara è rimasto inespresso. E spinti da che? Da chi? Dallo Spirito Santo, certamente, ma anche dal tempo, dalla storia, perché Dio sta parlando nella storia. Allora, questo sinceramente mi ha dato una luce. Io parlavo molto con Emmaus, con Maria Voce, dico, ma questo è corretto? E lei mi diceva, vai avanti. Mi sembrava che come copresidente, per il ruolo definito dal copresidente negli statuti, dovevo fare questa parte. Se tu vai avanti, intanto ci riflettiamo, aiuta l'opera di Maria, al momento di Foglare, a riflettere su questo. E sono stato sempre più sicuro. E allora ho pubblicato quel primo libro, Fedeltà Creativa, quando ero sicuro che quei pensieri avevano una certa solidità. Non vi nascondo che ho fatto vedere a qualche cardinale il testo prima, a diversi teologhi, prima per essere sicuro che non stavo dicendo delle stupidaggini. E allora, ecco, qualcuno nel movimento rimaneva un po' sorpreso, ma no, aspetta, bisogna dire quello che Chiara ha detto sempre. Io dicevo, no, perché Chiara oggi non direbbe quello che ha detto sempre. Adesso tocca a noi attingere a lei e non possiamo. Papa Francesco dice quello, il, come dice, sempre detto, no? Quello, come lo dice lei, lui? Non mi ricordo come dice, quello che si è sempre fatto. No, non basta, è troppo comodo. E poi io mi dicevo, tu sei sicuro che facendo quello che si è sempre fatto e dicendo quello che si è sempre detto, sei fedele a Chiara? Sei sicuro? Perché stai cristallizzando il carisma. Io penso che non le stai facendo un servizio a Chiara facendo così. Tu fai un vero servizio a Chiara se mantieni vivo il carisma. Appunto, anche questo vale per la Chiesa, no? Qualcuno diceva, però stiamo perdendo la nostra identità. Stiamo perdendo la nostra identità. Allora anche lì dicevo, ma che cosa vuol dire identità? Nel mondo della persona, cosa vuol dire identità? Identità vuol dire essere sempre lo stesso? Questo vuol dire identità? Essere sempre lo stesso? Quello che siamo stati sempre... Andiamo avanti. Allora, approfondendo, ho capito che identità, in realtà, l'identità anche di una persona è qualcosa di molto dinamico. Un bambino ha un'identità. Quando quel bambino ha 40 anni, è sempre se stesso. Quando ha 60 ha sempre se stesso, però non è uguale quando era bambino che quando ha 40 anni. Allora ho trovato questo concetto. L'identità in realtà vuol dire essere sempre se stessi senza essere mai lo stesso. Non essere sempre lo stesso, ma essere sempre se stessi senza essere mai lo stesso. Io dico, questa è la mia esperienza come uomo, come persona. Io sono sempre se stesso, ma non sono mai lo stesso. Io non sono lo stesso che quando avevo 16 anni, quando avevo 30, e spero di non essere lo stesso più avanti. Ma sono sempre me stesso. Allora anche qui ho risolto il problema dell'identità. L'ho risolto, insomma, sempre pieno di dubbi. Sempre pieno di dubbi perché sono idee. Dico, ecco quello che dobbiamo essere. L'opera di Maria deve essere se stessa senza essere lo stesso. Non la stessa degli anni 1943 quando è nata, del 1962 quando è stata approvata, del 1990 quando gli statuti erano definiti, sempre la stessa ma sempre diversa. È così che l'identità è vera, altrimenti è un'identità morta, altrimenti è un'identità morta. Non è una vera identità nel mondo della persona. Questo può valere per una statua, può valere per una pietra, ma non per le persone. Quindi è come dire, noi nel fondo siamo alla ricerca della nostra identità. Io sempre dico, l'opera di Maria, il movimento dei focolari, ancora non sa cosa è veramente. È sempre alla ricerca della sua identità. Non è che ce l'ha prima. Prima ha un nucleo, come un DNA, ma quello che sarà ancora non lo sappiamo. E succede anche con la Chiesa. Succede anche la stessa cosa con la Chiesa. Allora, ecco, se voi vedete il primo capitolo di questo libro, parla di questa cosa dell'attualizzazione, di questa cosa dell'identità, di questa cosa di che questo succede perché siamo esseri storici, perché viviamo nella storia. Se fossimo angeli, questo non succederebbe. La cosa interessante è che le è successo allo stesso Dio. Quando si è incarnato, Dio entra nella storia e Gesù continua a vivere nella storia, nella Chiesa. Però la Chiesa soffre anche un processo storico. È sempre se stessa senza essere mai lo stesso. E vedete come adesso, per esempio, vivo questo momento, come questa idea della sinodalità di Papa Francesco sta cambiando la nostra visione della Chiesa, ci sta facendo vedere la Chiesa in un altro modo. È la stessa Chiesa del Medioevo, è la stessa Chiesa delle Crociate, è la stessa Chiesa, però stiamo come vedendola nel suo vero essere, stiamo ritornando al Vangelo, è una grande gioia vedere questo processo come si sta verificando, no? E stiamo riscoprendo attraverso una cosa della quale non si parlava molto, il Concilio Vaticano II non ha parlato di sinodalità, stiamo scoprendo una dinamica che è ecclesiale alla massima potenza. La sinodalità è un modo di essere Chiesa, che è il modo di essere Chiesa, anche se i concili non ne hanno parlato. Allora, questo mi sembra importante. Così è stata i primi 6 anni. Io ho cercato di vivere così, in fedeltà creativa. In fedeltà creativa, dicendo anche avanti, anche alle persone nel momento, non aver paura. Adesso, un'altra cosa che volevo dire. Dice, noi non abbiamo il carisma di Chiara, cioè il carisma del fondatore se ne va con lei, se ne va con lui o con lei, però rimane il carisma di fondazione. Il carisma del fondatore se ne va con lui. Nessuno di noi potrà fare quello che ha fatto Chiara lui, o che ha fatto Don Giussani, o che ha fatto Teresa d'Avila, però il carisma di fondazione rimane dove? In ognuno. Adesso è come distribuito, rimane nell'unità di tutti, è lì che rimane, nella comunione tra tutti rimane lo spirito di fondazione. Quindi è finita la fondazione? Sì e no. È finita l'opera del fondatore quando il fondatore se ne va. È finita l'opera del fondatore, certamente, con quella carismaticità tipica di tutti i fondatori. Ma non è finita la fondazione, è cominciata un'altra fondazione che io nel libro la chiamo fondazione storica, non carismatica, ma storica, che la facciamo tutti noi. Adesso troviamo la forza che Chiara aveva da sola, tutti insieme. Quindi questa fase è anche molto bella. Cioè, io ho passato dalla depressione, di vedere che nessuno di noi aveva la forza di Chiara, alla gioia di vedere che insieme potevamo, che potevamo fare cose più grandi, come dice Gesù, farete cose più grandi di me, di quelle che io ho fatto, no? Allora, questo è una cosa che mi pare importante. Dopo, come dico, nel 2021 io sono rieletto. Abbiamo l'assemblea e, interessante, Papa Francesco nel discorso che dirige ai membri del movimento parla di fedeltà dinamica. Dico, ma guarda, allora non ero così eretico. Solo che non dice fedeltà creativa, dice fedeltà dinamica. E dopo parla, questo è il modo di far che la crisi diventi un'opportunità. Allora io ho rivisto quello che avevo scritto, quello che avevo vissuto, alla luce di questo nuovo concetto, fedeltà dinamica. E allora ho capito anche, ho visto che avevo due temi nel cassetto che non avevo pubblicato, però che avevo donato ai dirigenti del movimento, che sono il capitolo 2 e 3 del libro. Allora ho rivisto tutto, anche il primo libro, alla luce di quello che Papa Francesco ci aveva detto, alla luce di quel momento straordinario che abbiamo vissuto con l'assemblea del 2021, dove tutta l'assemblea del movimento, con il carisma di fondazione vivo, ha detto dobbiamo andare avanti così. E allora ho parlato con la presidente Margaret Carran e ho detto forse potrei pubblicare un capitolo, cioè gli altri due temi che non avevo pubblicato, che ho rivisto, perché forse adesso si capisce di più che prima, quando li ho scritti. E sono il capitolo 2 e il 3. Sul capitolo 2 volevo dirvi, perché dopo io finisco e voi fate le vostre osservazioni. Il capitolo 2 è quello che tocca di più il tema della crisi. Noi eravamo tutti in crisi, almeno io. Qualcuno si è sorpreso, perché una volta in un incontro di adulti del Movimento di Focolare mi hanno detto, ma tu come stai? E io ho detto, in crisi. E allora dice, ma come? Tu non puoi stare in crisi, sei il copresidente del Movimento. Ho detto, no, io sono profondamente in crisi. Però per me questa è una crisi che è un'opportunità di crescita personale, ma anche di crescita nostra. Perché sono in crisi? Beh, sono in crisi perché stiamo scoprendo di una maniera abbastanza cruda tutta la nostra inadeguatezza al carisma. Chi di noi poteva pensare che nel Movimento di Focolare, un movimento che ha come centro la spiritualità dell'unità, che vuol dire, come ha detto il Vescovo, meritare in qualche modo la presenza di Gesù in mezzo a noi, sempre, com'è possibile che in un movimento che ha come centro questo, l'amore reciproco, Gesù in mezzo a noi, si possano verificare abusi su minori, abusi di potere, abusi di coscienza? Come mai? Non vi pare un motivo per essere in crisi? Io come copresidente, che tra l'altro secondo gli statuti sono il garante della morale e della dottrina della Chiesa, come mai, come non essere in crisi se quando io ho fatto la scuola di formazione con alcuni che sono qui presenti, eravamo noi solo la parte maschile 79, e negli ultimi anni sono 6, 7. Come non essere in crisi? Come non essere in crisi quando tante delle nostre opere fondate da Chiara vediamo che non si sostengono economicamente, ma soprattutto quando si verificano all'interno di queste, tra i dirigenti, problemi relazionali? Dico, come non essere in crisi? Allora io lì è venuto al mio incontro un'altra cosa. Un religioso domenicano mi ha detto: tu hai letto Santa Caterina da Siena? Dico: no, mai. Conosci il concetto della casa della conoscenza di sé? Dico: no. Vieni che te lo spiego. E dopo glielo dice ai Fogolarini. Allora sono andato tante volte da lui, è morto già questo religioso. Mi ha detto: guarda, l'opera di Maria, il movimento dei Fogolari, come anche la Chiesa, come anche altre istituzioni, come tutti, sta attraversando una prova. La prova d'entrare nella casa della conoscenza di sé. Siccome è una prova, c'è Dio dietro. Se l'opera di Maria è capace di attraversare bene questa prova, rinascerà. Che cosa vuol dire la prova della conoscenza di sé? Riconoscere che effettivamente siamo inadeguati al carisma. Siamo inadeguati. Non siamo all'altezza del carisma. Quando c'era Chiara, lui non lo vedevamo questo, perché la luce che lei ci donava copriva tutte le nostre debolezze, le nostre mancanze. Quando lei non c'era più, si è portata questa luce e ci siamo visti noi così come siamo. Allora questa è la prova e dobbiamo riconoscere che è così. Allora dice: però se la viviamo bene come prova, e questa è la crisi come opportunità, se viviamo bene questa crisi possiamo rinascere con una nuova fiducia, non tanto in noi, ma in Dio in noi, in Dio in mezzo a noi, facendo una specie di patto di misericordia profonda gli uni con gli altri, cioè riconoscendo che io sono incapace come te, non che sei incapace solo tu, ma che sono incapace pure io, ma che insieme, se ritorniamo all'essenza del nostro carisma, possiamo essere forti. E questo è stato una cosa per me fondamentale. E diciamo che ho cominciato a guardare i fratelli in un altro modo. Non mi sono scandalizzato di nessuno, neanche di quelle persone che abbiamo dovuto dimettere perché avevano usato di minori. Non mi scandalizzavo di nessuno, non mi scandalizzavo più di niente. Mi ricordo che una volta, per dire a che punto eravamo, dico: noi siamo il movimento dell'unità, quindi noi siamo, come dicono gli statuti, un contributo all'unità nella Chiesa. Noi dovremmo portare una specie di vento di unità, di comunione nella Chiesa. Mi ricordo che ho fatto un viaggio in Argentina come copresidente per presentare il primo libro, Fedeltà Creativa. E quello che parlava con me, che mi presentava, mi dice: senti, non parlare di politica. Dico: no, io non ho nessuna intenzione di parlare di politica. Dice: no, ma neanche insinuarlo. Perché se parli, la sala si divide in due. Erano quasi tutti i membri del movimento. Dico: ma noi non siamo quelli dell'unità? Poi vado in Brasile a presentare il libro, non parlare di Bolsonaro o di Lula, perché la sala si divide in due. Dico, alla faccia, noi dovremmo essere che contribuiscono all'unità, dovremmo essere una testimonianza di unità, e qui non si può nemmeno menzionare perché la sala si divide in due. Andiamo, ci scrivono da altre parti, adesso non menziono qui perché è troppo delicato, alcuni temi di questo tipo, sempre la stessa cosa, dico, però allora, ma dove siamo? Ma non siamo nessun contributo. Però comunque, dopo questo concetto della prova della cassa della conoscenza di sé, non mi sono più scandalizzato. Dico, siamo così. Ma non importa, io non giudico nessuno. Non vi dico quando sono andato negli Stati Uniti. Io dico, ognuno può avere la sua idea, però non è concepibile che uno che ha fatto suo il carisma dell'unità non possa dialogare con l'altro che la pensa diversamente in politica. Ma qual è il nostro assoluto? Il nostro assoluto è il regno di Dio. Il regno di Dio non coincide con nessun sistema politico. Allora perché dividersi? Cioè, abbiamo fatto diventare assoluto quello che è relativo. Io sono spagnolo, in Spagna catalani, baschi, castigliani mi hanno chiesto, quando c'era la crisi della indipendenza della Catalogna, senti, di qualcosa. Dico, no, io non dico niente, perché sono il copresidente, mi interpreteranno come... Allora, ecco, questo era... Non mi sono più scandalizzato dopo questo, e sono convinto che, che noi potremmo effettivamente ripartire se riconosciamo la nostra inadeguatezza, riprendiamo l'essenziale. Per esempio, un essenziale è quello che ho appena detto: per un cristiano l'unico assoluto è il regno di Dio, quindi il suo pensiero politico è sempre relativo, e quella relatività è quella che mi permette di dialogare con l'altro. Anche l'essere catalano o madrileño, basco, è sempre relativo. L'assoluto è che sono cristiano, sono figlio di Dio e quindi fratello. Questo è l'assoluto. Non posso mettere al primo piano. Allora, questa è la... Poi, a un certo punto, già mi avvio verso la fine, avevo scritto qualcosa sul discernimento, però certo che alla luce di tutto quello che veniva fuori nella Chiesa sulla sinodalità, l'ho rivisto e ho detto, ma effettivamente questo è un tema interessante. Mi sono domandato, ma il carisma di Chiara Lubich è un carisma di discernimento? E ho detto, a me mi sembra di sì. Ma che cosa è il discernimento? Ho studiato il tema del discernimento e ho capito che, soprattutto da quando i gesuiti lo hanno messo in luce, è venuta chiara l'idea che il discernimento è prima di tutto un'esperienza di Dio. Il discernimento non è una specie di processo di introspezione per capire cosa devo fare. È anche questo. Ma prima di tutto discernire è, secondo Ignazio di Loyola, è un'esperienza di Dio, è capire cosa Dio vuole da me. Quindi se tu non sei in Gesù, non potrai capire mai cosa vuole il Padre, perché tu sei un cristiano. Quindi prima di discernere qualcosa, prima di capire cosa Dio vuole da te, tu devi conformarti a Cristo, perché solo in Cristo tu diventi figlio e puoi capire la volontà del Padre. Cioè, il discernimento, immaginate come Gesù decideva le cose. Come Gesù decideva le cose? Le decideva sempre in colloquio con il Padre e con i fratelli. Addirittura a volte un colloquio con una persona li faceva cambiare idea. Lo si vede molto nel dialogo con la sirofenicia. Lui non pensava di guarire quella persona, ma ha capito che la volontà del padre era fare qualcosa che non aveva fatto, che voleva dire andare verso i pagani. Non l'aveva prima fatto. Allora il discernimento sempre è un'attualizzazione di quello che diceva fare, di quello che diceva Gesù. Si tratta di decidere le cose come le decideva Gesù. Allora io ho visto, Chiara noi ci ha detto sempre che se noi ci amiamo reciprocamente, Gesù può stare in mezzo a noi. Non è questa un'esperienza di discernimento? Allora il discernimento nostro è veramente un'esperienza di Dio, è un discernimento trinitario, è un'esperienza di Dio Trinità, uno è Trino, è un discernimento trinitario, è una cosa altissima. Se prima io dicevo non siamo all'altezza del carisma, tanto che non siamo capaci di dialogare tra di noi, tanto che alcuni temi dobbiamo metterli, non farli uscire, come per esempio i temi politici, perché sennò ci dividiamo. Adesso sto dicendo niente meno che la nostra esperienza di discernimento è un'esperienza di Dio uno e trino. Certo che bisogna avere coraggio, e questo è il terzo capitolo. Ma è così, vi leggo una cosa che sta nella pagina 114, dove Chiara spiega com'è la nostra dinamica. Dice: quando due di noi, sapendoci nulla, facemmo che Gesù Eucaristia patteggiasse unità, fare il patto di unità, una cosa tipica per tutti i membri del movimento, sulle due nostre anime, e sta raccontando un'esperienza che lei ha fatto con Igino Giordani nel 1949, avvertì di essere Gesù, sentì l'impossibilità di comunicare con Gesù nel tabernacolo, e sta raccontando un'esperienza mistica. Provai l'ebbrezza di essere in vetta alla piramide di tutta la creazione come su una punta di spilo, nel punto ove i due raggi convergono, ove i due Dio, per così dire, patteggiano unità, trinitizzandosi, ove essendo stati fatti figlio nel figlio è impossibile comunicare con alcuno se non col padre, come il figlio comunica solo con lui. E poi io scrivo: essendo stati fatti figlio nel figlio. Ecco il nucleo dell'esperienza che Chiara chiama tra trinitizzazione. E questo è il nostro discernimento. Adesso, noi in questo momento della storia della Chiesa, dove si parla di sinodalità, noi dobbiamo riprendere questi testi di Chiara, avendo attraversato la prova della conoscenza di sé, e dire il contributo che possiamo dare come membri dell'opera di Maria è questa esperienza di trinitizzazione, di poter discernere veramente la volontà di Dio, di poter discernere la volontà di Dio personalmente e comunità, facendo l'esperienza che Gesù faceva nel rapporto con il Padre e con i fratelli. Niente meno che questo. È altissimo, e questo è quello che Dio ci chiede oggi, quello che Dio ci chiede oggi a noi come opera di Maria. Cioè, se noi vogliamo vivere oggi nella Chiesa bene, dobbiamo poter donare questa esperienza, e ci viene richiesta da Dio nel momento forse più debole della nostra storia. Capite come, non so se mi spiego, nel momento in cui siamo magari più deboli, perché abbiamo sperimentato le nostre debolezze, le nostre incapacità, Dio, che sta spingendo la Chiesa verso una riforma profonda, chiede a noi che contribuiamo con l'esperienza più alta che abbiamo tra le mani. Saremo capaci? Io sono sicuro di sì, però dobbiamo attraversare la prova della conoscenza di sé e non aver paura, non guardare indietro, non guardare noi stessi, deporre tutta la fiducia in Dio. Siamo più piccoli di una volta, certo. Siamo più deboli, certo. Non siamo negli anni 80 o 90 quando... Però adesso forse capiamo meglio qual è il nostro contributo. Io mi fermerei qua per ora, perché dopo qualcuno mi ha chiesto che parlassi un po' della coscienza, ma magari apriamo un po' il dialogo e dopo posso riprendere questo. E io quello, e con questo sì che finisco questa prima, per me tutto si riassume tutto in un ritorno al Vangelo, in un ritorno al Vangelo, perché tutto quello che Dio ha ispirato a Chiara viene dal Vangelo. Noi dobbiamo ritornare lì. Il movimento dei Focolari è cominciato col Vangelo. Francesco è cominciato col Vangelo. Domenico è cominciato col Vangelo. Ignazio è cominciato col Vangelo. La crisi, quando io dico la fedeltà dinamica, la crisi come opportunità, consiste in ritornare al Vangelo da dove siamo usciti. È così che si vive. Lei mi sorride come dice. Si tratta sempre di rientrare nel Vangelo da dove siamo usciti. È così che si ritorna all'essenziale. È così che si ritorna all'essenziale. È così che si superano le critiche. E così come credo io che sta facendo la Chiesa anche oggi, parlando di sinodalità, però in realtà è una chiamata profonda a rientrare nel Vangelo da dove la Chiesa è uscita. Va bene?
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!